Giuseppe, andiamo al messaggio che il Signore ti ha dato riguardo le nazioni in Canaan. Andiamo. Questo messaggio ci aiuterà tutti noi nell'evangelizzazione, perché saremo anche noi
attaccati
da domande difficili e non sapremo come rispondere. È una delle più difficili domande che incontreremo nel nostro cammino è proprio questo: perché Dio ha comandato la distruzione di intere nazioni in Canaan nel Vecchio Testamento? Giuseppe.
Allora, gloria a Dio. In effetti è una cosa che vedi alla televisione a volte, filmati, sono dei dibattiti che questi atei universitari, grandi professori, attaccano i cristiani e dicono il vostro Dio è sanguinario, genocidi qua e là. E come dicevamo, i credenti a volte vengono attaccati da molti atei che, come dicevo prima, in realtà sono attivisti satanisti che non vogliono dire che sono satanisti e si camuffano come atei, e agnostici, liberi pensatori, metafisici, new age, perché certamente suona meglio, no? Ma lo scopo di questi satanisti è di attaccare Dio, attaccare Cristo, attaccare la verità, addossare a Dio le colpe che in realtà sono del diavolo o del mondo anticristo. E una delle accuse di solito i cristiani non sanno rispondere è: perché Dio ha comandato il genocidio delle tribù di Canaan? E leggiamo, c'è la scrittura lì, no? Ecco, comincio con la prima, Deuteronomio 20, 16 al 18, questo Dio comanda la distruzione della di queste nazioni.
Deuteronomio 20, 16 a 18. Ma nelle città di questi popoli che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità, non conserverai in vita nulla che respiri.
Ma voterai
a completo sterminio agli Ititi, gli Amorei, i Cananei, i Ferezei, gli Ivei e i Jebusei, come il Signore, il tuo Dio, ti ha comandato di fare, affinché essi non vi insegnano a imitare tutte le pratiche abominevoli che fanno per i loro dei, e voi non pecchiate contro il Signore Dio vostro.
E poi Dio dice anche più avanti che per questo motivo il Signore tuo Dio distrugge questa nazione, per le pratiche abominevoli. Ora, se voi non fate la guerra e vincete queste nazioni abominevoli, va bene, e allora vi mettete ad adorare gli idoli e sarete distrutti, e dovrò distruggervi come distruggo loro. Io ho visto dei credenti in grande difficoltà, dicevamo, a rispondere a queste accuse contro Dio e la Bibbia, e ci sono filmati su internet da tutte le parti, e i cristiani in grande difficoltà non sanno come rispondere, perché certo siamo tutti contro il genocidio, nessuno a favore. Cioè, io ho chiesto a Dio una luce su questo e come sempre ho chiesto al Signore delle precise scritture per rispondere, per aiutare tutti noi a poter dare una risposta a queste accuse contro il Signore. Il seguente messaggio è quello che ho ricevuto, ho preso degli appunti e io prego che sia una benedizione nella vostra testimonianza per il Signore.
Amen.
Grazie Gesù.
Amen.
Io comincerei a dire questo, che come risposta nel Vecchio Testamento, adesso io sarò molto esauriente eccetera, però voi potete appuntarvi le cose principali, e capito, i punti chiavi, che qui io li vado a fondo, capito, però voi quando parlate appuntate qualche scrittura con un piccolo titolo sopra, sufficiente una decina, e potete rispondere. Allora, prima cosa, che nel Vecchio Testamento non esisteva la possibilità di convertire, va bene, i nemici. La rigenerazione in Cristo tramite lo Spirito Santo, vedi Tito 3:5, non c'era. E quindi non c'era altro mezzo con i nemici che di combattere le guerre secondo le regole e le condizioni del tempo. A volte la cosa richiedeva una distruzione totale da una parte o dall'altra.
Amen, sì.
Quindi Dio comanda queste stragi, sì, però quando questo è assolutamente indispensabile per assicurare la sopravvivenza del suo popolo Israele. Quindi non è una regola come per esempio nel Corano, l'Islam, ammazza tutti. Ammazza tutti che non vogliono sottomettersi. E no, caro, e non è così. Questa è stata un'eccezione, va bene? Cioè, lo scopo, poi una volta fatto un po' di spazio per Israele, il popolo di Israele, da allora in poi questo non era più necessario, andare in giro a ammazzare nessuno. Era un'eccezione, però necessario, come vedremo da questo studio. Perché poi Israele, no, lo scopo di Israele era di diventare salvezza per tutta l'umanità, cioè questo è uno scopo che, come sappiamo, fu adempito in Cristo, che fu la discendenza di Israele, no? Nella carne Cristo discese da Israele, da Abramo, nella carne. E quindi poi fu adempito da Cristo attraverso la Chiesa cristiana che poi seguì. Vedi Isaia 42, verso 6, Luca 2, 32, Atti 13, 47. Va bene, lo dice lì, che questo è lo scopo di Israele e della Chiesa, del popolo di Dio, di salvare il mondo. Comunque, nonostante questo modo di fare la guerra, cioè di distruggere tutto, era necessario a volte per via della continuazione dell'odio passato da una generazione all'altra. In quel tempo là, come ancora avviene oggi nei popoli che non senza Cristo. E allora per mettere fine a questo ciclo di odio contro odio bisognava distruggere tutta la nazione. Un esempio di questo lo vediamo nel libro di Esther. Ora, per capire il libro di Esther, la storia di Esther, si capisce solamente se iniziamo un migliaio di anni prima di Esther. Precisamente comincia in Esodo 17:8 e siamo nell'anno, e qui 1491 avanti Cristo. Quindi nel 1491 avanti Cristo, va bene, vediamo che c'è una tribù, e sono la tribù degli Amalechiti, che attaccano senza essere provocati Israele. Okay. Va bene? Se ne approfittavano che Israele non poteva difendersi. Mm-hmm. E solamente sei secoli dopo, e qui siamo a 1 Samuele capitolo 13, cioè l'anno esatto è 1093 avanti Cristo, quindi sei secoli dopo di questo, che la Israele di re Saul è in grado di fare la guerra agli Amalechiti e Dio ne comanda la intera distruzione. Ora, vediamo nel libro di Esther, capitolo 3, e qui saltiamo all'anno 510 avanti Cristo, quindi 400 anni dopo la distruzione degli Amalechiti da parte di Israele. Qui vediamo, 400 anni dopo, che un solo sopravvissuto Amalechita, Aman si chiama, ancora serba odio omicida contro Israele, complotta ed organizza un genocidio totale contro Israele. Perché? Perché i genocidi in quel tempo era la maniera in cui si risolveva una certa differenza tra popoli ed etnie. Il libro di Esther mostra come per poco il piano di Aman non riesce.
Cioè vuol dire che se Israele non avrebbe eliminato queste nazioni avrebbero eliminato Israele.
Sì, uno l'altro, appena potevano. Va bene, gli Amalechiti hanno attaccato Israele senza essere provocati. E l'hanno fatto in un modo orribile che Dio ha detto, metterete quello che avete seminato. Va bene. E allora a quei tempi lì era genocidio contro genocidio, era così. Era uno dei pochi sopravvissuti, Aman, sopravvissuto, e dopo quattro secoli vuole uccidere tutti gli israeliani. Quindi c'era questo, se lo legavano al dito a quei tempi lì. Sì. Quindi Dio trattava nel Vecchio Testamento le nazioni in base alla loro giustizia e alla loro malvagità. Se voi leggete il libro di Esther, vedete una storia, un libro affascinantissimo. Io l'avrò letto, l'avrò ascoltato più di 50 storia. Volte che ce l'ho registrato. Mi piace da matti, è bellissimo, lo ascolto la sera prima di dormire, a volte quando una bella storia di Gesù, e lì mi ascolto Esther. Bellissimo. E comunque non sto a raccontarvi tutto il libro, leggetelo, è molto molto affascinante, la storia di Esther, Mardocheo, Aman, il re che si sposa Esther e lei salva il suo popolo. Andiamo avanti. Allora, dicevo, nel Vecchio Testamento Dio trattava le nazioni in base alla loro malvagità. Le nazioni del Vecchio Testamento venivano punite in base a quanto malvagi erano. Vediamo nella storia di Sodoma e Gomorra, vediamo che Sodoma non aveva fatto niente di male contro Abramo, niente. Ma Dio la distrugge per questo motivo. Leggiamolo in Genesi 18.
Genesi 18, 20 e 21. Il Signore disse: siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande, e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me. E se così non è, lo saprò.
Va bene, poi leggi Genesi, dice al capitolo 19, vedi che è successo. Quindi Sodoma non ha, anzi Abramo ha aiutato Sodoma, che stava perdendo una guerra, eccetera, però siccome c'era Lot, Abramo va e salva Sodoma. Le leggi in Genesi, all'inizio di Genesi, i capitoli precedenti. Ora, perché Dio distrugge Sodoma? Perché Sodoma, i peccati di Sodoma erano arrivati al punto che meritavano un giudizio, il giudizio era distruzione. Ogni volta che Dio comanda nel Vecchio Testamento la distruzione di una nazione, come è avvenuto per esempio alle sette nazioni di Canaan, si è trattato sempre dei suoi giudizi contro popoli che meritavano questi giudizi. Per capirci, sull'esempio di Apocalisse 20:15, va bene, che sarà il giudizio finale. Lo vuoi leggere? E se qualcuno non fu trovato?
Scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
Leggi completo. Se qualcuno non fu trovato,
scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
Questo cosa si chiama? I giudizi di Dio. Questo è il giudizio finale eterno nel fuoco, l'anima viene bruciata. Però c'è anche un giudizio transitorio quando Dio distrugge il corpo, come Sodoma e Gomorra non distrusse le anime ma distrusse il corpo, quindi sono due giudizi in questo caso, va bene? Quindi quello contro Sodoma e contro la nazione di Canaan erano giudizi di Dio, non era una distruzione totale contro nazioni innocenti, ma era un giudizio di Dio contro nazioni che meritavano, perché Dio disse ad Abramo: la coppa di malvagità dei cananei non è ancora piena, disse in Genesi capitolo 15. Quindi Dio ha aspettato quando la coppa di Cananei si è riempita e ha fatto calare i suoi giudizi, lo stesso di Sodoma e Gomorra.
Allora Dio aspetta.
Sì.
Che forse uno cambia, però alla fine...
Sì, questo nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento la storia cambia.
Sì.
Allora, per esempio, se dei bambini dovessero morire, questo è un altro punto, che non avrebbero meritato le stesse punizioni dei maggiori colpevoli, Dio sa fare la differenza. Lo vediamo come nel caso della distruzione della casa di Geroboamo, e qui andiamo a Primo Re 14, 9 a 13.
Che bello questo è un punto molto speciale e importante. Dio fa la differenza. Uno è colpevole, riceve il giudizio, però un bambino che non è colpevole, Dio è giusto e amore.
Sì,
allo stesso tempo.
I bambini che sono morti a Sodoma e Gomorra, bambini di un mese, due mesi, va bene, se ci fosse qualcuno che non era predestinato...
Che era seme buono.
Capito, come per esempio la bomba atomica che è caduta su Hiroshima, bambini che... ma madre incinta, bambini di due mesi, e come fanno? Dio c'ha, nel mondo dello spirito c'è la salvezza, lo abbiamo studiato nel corso biblico.
Sì.
Primo Pietro 3:19, Primo Pietro 4:6, dopo la morte c'è possibilità di salvezza, dopo la morte.
Grazie,
chi non l'ha avuta qui? Allora, Primo Re?
Sì, Primo Re 14, 9 a 13.
Cosa stiamo leggendo? Qui stiamo vedendo che se un bambino è a Sodoma, eccetera, o un figlio delle nazioni di Cananei non meritava di essere distrutto, Dio sapeva che era predestinato alla salvezza, eccetera, e allora Dio, dopo la morte, lo salva.
Grazie.
Avanti.
Dio dice a Geroboamo: tu hai fatto peggio di tutti quelli che ti hanno preceduto e sei andato a farti degli altri dei e delle immagini fuse per provocarmi a ira e hai gettato me dietro alle tue spalle. Per questo io faccio piombare la sventura sulla casa di Geroboamo e sterminerò la casa di Geroboamo fino all'ultimo uomo, tanto chi è schiavo come chi è libero in Israele. E spazzerò la casa di Geroboamo come si spazza lo sterco finché sia tutto sparito. Quelli di Geroboamo che moriranno in città saranno divorati dai cani, e quelli che moriranno nei campi saranno divorati dagli uccelli del cielo, poiché il Signore ha parlato. Quanto a te, alzati, vai a casa tua, e non appena avrai messo piede in città, il bambino morrà. Tutto Israele lo piangerà e gli darà sepoltura. Egli è infatti il solo della casa di Geroboamo che sarà messo in una tomba, perché è il solo della casa di Geroboamo in cui si sia trovato qualcosa di buono rispetto al Signore, Dio di Israele.
Quindi qui c'è un bambino che non era colpevole quanto i genitori, però il bambino muore. È un po' come il bambino di Davide e Batseba, che per punizione al padre muore bambino. Dice, oh, cosa c'entra il bambino? Ma il Signore, cioè quello che noi chiamiamo morte, il Signore chiama premio.
Liberazione.
Liberazione, va bene. Infatti Paolo dice, meglio che io è meglio che me ne vado e muoio che sto qui. D'accordo? È che il mondo è abituato, dice, ah, il mondo ragiona con la mente carnale, ma Dio ragiona con la mente di resurrezione. Tu non muori, chi crede in me non muore. È questo che gli atei non possono capire, neanche se li paghi a peso d'oro, non possono capirlo. Perché? Perché non hanno lo Spirito Santo. Quindi è molto pazienza con questi atei. Allora, domanda, perché Dio permette la morte dei giusti? Risposta, Isaia 57,1, ce l'hai?
Isaia 57,1, il giusto muore e nessuno vi bada, gli uomini buoni sono tolti di mezzo e nessuno considera che il giusto è tolto di mezzo per sottrarlo ai mali che sopraggiungano.
Quindi il mondo dice, oh, è morto, Dio l'ha punito. No, Dio l'ha sottratto ai mali. Quello che il mondo chiama maledizione, morte, Dio chiama benedizione e risurrezione.
Gloria a Dio. È vero, è un'altra prospettiva. È vero, grazie a Gesù.
Va bene? E Dio è il creatore. E lui vede dall'alto. Quindi Dio ha un metro di misura più giusto di noi. È meglio morire e andare nel suo regno che non di vivere e andare nel regno di Satana, perduti. E lo vediamo anche nel modo in cui Dio decreta la morte di un re giusto, il re Giosia. Secondo re, ce l'hai?
Sì, secondo re 22, 18 a 20. Al re di Giuda che vi ha mandati a consultare il Signore, direte questo. Così dice il Signore, Dio di Israele, riguardo alle parole che tu hai udite. Poiché il tuo cuore è stato toccato, poiché ti sei umiliato davanti al Signore, udendo ciò che io ho detto contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che saranno, cioè, abbandonati alla desolazione e alla maledizione. Poiché ti sei stracciato le vesti e hai pianto davanti a me, anche io ti ho ascoltato, dice il Signore. Ecco, io ti riunirò con i tuoi padri e te ne andrai in pace nella tua tomba. I tuoi occhi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo. E quelli riferirono al re la risposta.
Capito? Cioè, praticamente, ecco che il Signore sottrae Giosia da tutte le disgrazie che sarebbero venute contro Gerusalemme, cioè è stata distrutta da Babilonia poi. Però dice, tu te ne andrai in pace nella tua tomba. Cioè Dio sa differenziare, va bene? Grazie. Davanti a Dio, Dio non c'è la morte, no, Dio, anche la morte per Dio è vita, perché lui vive in un piano, un livello talmente superiore, talmente perfetto, potente, che la gente che ha avuto esperienza di vita dopo la morte, che è tornata, ha detto, io non volevo tornare. Hanno dovuto insistere, no, devi tornare, e io non volevo tornare. Io ho parlato con uno di questi, mi ha detto, non volevo tornare. Non è la morte fisica che è da temere, ma è la morte dell'anima nel lago di fuoco, come Gesù ha anche detto in Luca 12,
4 a 7. Ma a voi che siete miei amici, io dico, non temete quelli che uccidono il corpo, ma oltre a questo non possono far di più. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui. 5 passeri non si vendono per 2 soldi? Eppure non uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Amen.
Gloria a Dio, grazie Signore. Quindi non temere la morte, ma temere che l'anima non vada nel lago di fuoco. Va bene, quindi questa è la risposta, va bene, per quegli atei che accusano Dio di uccidere ingiustamente. Dio non può fare il male, anche quando uccide, anche quello è a fin di bene, per sottrarre ai mali peggiori.
Amen.
Quindi abbiamo visto in 1 Re 14:9 che anche nei piccoli fanciulli Dio sa se sono zizzania o buon seme.
Sì.
Primo Re 14, 9 a 13, ecco che dice quel bambino lì, se abbiamo trovato del bene, un bambino che ancora non abbia fatto né bene né male, però Dio già sa il futuro. Quindi confidare in Dio, e quando anche Dio distrugge le nazioni a Canaan, lui sa quello che fa, quello era un giudizio. Non era un modo di fare normale come il Corano, ammazzate tutti. Tutti dovete ammazzare, se non diventano vostri schiavi uccidete. Questo che Dio. Dio non ragiona così. Ma poi ha messo un fine, il Vecchio Testamento è anche terminato. Anche queste guerre sono finite. Va bene? Così Romani 4, Romani 4:10 dice la fine della legge è Cristo, è finita la legge. Quindi sappiamo allora che eventuali bambini innocenti morti, per esempio nel diluvio universale o la distruzione di Sodoma, o i bambini innocenti morti in tutte le ere, Dio sa benissimo se alla morte devono essere destinati al regno di Dio o al luogo della zizzania del diavolo. Vediamolo in Romani 8, 28 a 30.
Romani 10, 4 è Cristo al termine della
legge. Correzione, Romani 10, 4, il termine della legge è Cristo, grazie.
Leggiamo Romani 8, 28 a 30. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati.
Capito? Dio c'ha la predestinazione. Cioè siamo predestinati. Dio già sa chi accetterà Gesù Cristo e chi lo respingerà. In effetti Dio non li fa morire, ma quando uno muore, ma a volte li salva dal diventare parte del popolo del diavolo. Come se qualche bambino di Sodoma e Gomorra o delle nazioni di Canaan fosse morto innocente, e Dio lo ha salvato dal diventare adoratore del diavolo come i genitori. Quindi portandoli via da questo mondo, Dio li salva. Il problema è che non credendo gli atei in Dio non possono capire questa verità. Li dobbiamo quindi evangelizzare con pazienza. Però sto parlando degli atei sinceri, non i satanisti travestiti da atei che, come dicevo prima, vogliono solo litigare. Dobbiamo cercare le pecore. Va bene? E non si può convincere uno che ha il cervello lavato. E quello è, vedremo dopo la morte se questa gente qui da che parte dovrà andare, se qui non vogliono farsi convincere dal Vangelo. Comunque, questi fatti devono chiudere e chiuderebbero comunque le bocche agli oppositori di Dio. Ricordiamoci che oggi il diavolo e la sua zizzania si presentano, come dicevo prima, si presentano come atei, agnostici, fanno finta di non sapere, mentre invece sanno bene che Dio c'è e lo vogliono solo combattere, accusare Dio di peccati che invece il loro padre, il diavolo, è colpevole. Come ha detto Gesù, Giovanni 9, Giovanni 8.
Giovanni 9, 41. Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Giovanni 8, 44. Voi siete figli del diavolo, che è il vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Interessante, qui in Giovanni 8 dice: volete fare i desideri del padre vostro. Allora è la loro scelta.
Amen. Amen, amen. Amen. Dio già sa qual è la zizzania e quella che non è. Guarda, io vi consiglio di andare in una libreria evangelica, ordinare tutti i libri di Elisha Wurmbrand che trovate, che potete ordinare. Guarda, uno, danno molta gloria a Dio e vi rinforzano la fede. In uno dei suoi libri, si chiama Richard Wurmbrand, lo scrittore, un rumeno che è stato in prigione sotto comunismo per 14 anni. In uno dei suoi libri in italiano, che si chiama L'altra faccia di Carlo Marx, lo hai messo sulla radio questo qui?
Sì, sì, sì.
Ecco, l'abbiamo messo sulla copertina della radio di oggi. Questo libro di Wumbra, L'altra faccia di Carlo Marx, Wumbra mostra e dimostra come Marx in realtà era un satanista. Wurmbrand cita nel suo libro una frase di Marx, e Marx dice, lo legge in inglese?
Si dice: I wander godlike and victorious through the ruins of the world, and giving my words an active force, I will feel equal to my creator.
Cioè sta dicendo in inglese, qui dice, io mi sento uguale al mio creatore. Va bene? Cioè, questo mostra che Marx non era ateo come i comunisti e socialisti di oggi, che loro per onorarlo, per onorare Marx, vogliono essere atei. E poveracci non sanno che Marx non era un ateo, era un satanista, e come tutti i satanisti credono in Dio, solamente che lo odiano. Va bene, che sono sì, pieni di diavolo e zeppi. Allora, è interessante come Marx che credeva in Dio, però lo voleva combattere perché il diavolo voleva prendere il posto di Dio, no? Cioè perché il diavolo combatte Dio? Non è che il diavolo combatte Dio perché non ci crede in Dio, perché vuole il posto di Dio. Isaia 14, cosa dice? Qui, quella storia di Satana qui, ecco qui quando il diavolo si ribella contro Dio. Isaia 14.
Isaia 14, 13 e 15. Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione. Salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nelle profondità della fossa.
Alleluia. Quindi, è un po' come il comunismo, il socialismo, oggi questa gente vuole sempre essere in controllo, in controllo, in controllo, no? A Bruxelles, a Pechino, a Mosca, tutti quei, il socialismo e il comunismo, cioè loro, perché il socialismo e il comunismo non può ammettere Dio? Perché loro vogliono essere Dio, loro vogliono che i popoli adorino loro come Dio, cosa che il capitalismo non lo esige, per cui questo capitalismo è un paio di millimetri meglio riguardo a quello. Anche quello lì, anche il capitalismo fuori binario, però almeno puoi andare, puoi leggere la Bibbia, va bene? Quindi il punto è come le nazioni pagane di Canaan, va bene? Dio deve giudicare sia Satana che le nazioni che lo seguono. Chi vorrebbe giungere in cielo e trovare che Dio è Satana in cielo?
No, please.
Va bene?
No, no, no.
Quindi Dio deve giudicare e il diavolo e quelli che lo seguono.
Sì.
Le nazioni del mondo non giudicano coloro che quelli che fanno un colpo di Stato, non li giudicano?
Sì, sì, certo.
E in tante nazioni la pena è la pena capitale. La Democratica America non ha giustiziato la coppia che si chiama Rosenberg alla sedia elettrica. Perché? Perché avevano passato i segreti della bomba atomica alla Russia. Quindi il diritto di giustiziare i criminali è solamente per questo mondo? E per il creatore del mondo non c'è questo diritto. Com'è?
Eh sì.
Come nel mondo si riserva il diritto di sedie elettriche, impiccagione, camere a gas, tutto quello secondo i gusti e costumi. I nazisti camere a gas, in America sedia elettrica, in Cina li impiccano, eccetera. E Dio non può? Solamente in questo mondo si può giustiziare i criminali. Vedi? Questa è la pazzia dell'ateismo. Cioè, gli atei possono giustiziare, uccidere, impiccare sedie elettriche. Dio no, Dio non può. E invece Dio c'ha un posto che si chiama altro che sedie elettriche, il lago di fuoco. Anche lui si riserva il diritto di giustiziare quelli che lo meritano. Nel capitolo 3 di Ester abbiamo visto nella storia della vendetta di Aman, che voleva vendicarsi distruggendo tutto Israele, non solo Mordocheo, perché Mordocheo non voleva inchinarsi a lui. Mordocheo, non so se aveva ragione o torto, cioè se non vuoi inchinarti sparisci, per cortesia, vai in un posto segreto che non ti vedano, no? Va bene, però comunque la storia è così, non voleva inchinarsi, Aman ha offeso, allora voleva uccidere lui e tutti gli ebrei di tutto il mondo. Questo mostra come la vendetta tira vendetta, cioè solamente ci vuole distruzione totale per fermare questa mentalità nel Vecchio Testamento. Quindi questa è una dimostrazione, va bene, Aman, che voleva distruggere tutti perché uno l'aveva offeso, e anche perché sapeva che Israele aveva combattuto contro gli Amalechiti, se però ignorando che sono stati Amalechiti a provocare Israele. Però lui vuole ucciderli tutti, quindi nel Vecchio Testamento non c'era. Quindi la storia di Aman dimostra che nel Vecchio Testamento era una mentalità così, era un mondo così, non c'era un altro modo di fermare il ciclo vizioso di morte per morte, vendetta per vendetta, mettere fine a certe guerre. E l'unico modo di mettere fine a certe guerre era la totale distruzione del nemico. Quindi porre fine alla perpetua catena di vendette che c'erano, e che era pure una cultura che è durata per millenni, perché il perdono e l'amore per i nemici nello Spirito Santo non era ancora stata portata dal Salvatore, da Cristo, dal Messia nel Vecchio Testamento. Per cui c'erano le leggi, queste erano le leggi, le leggi di guerra erano queste. Va bene? E queste sono le risposte, fratelli, da dare sia ai finti satanisti, sia agli atei, eccetera. Va bene? Tra l'altro, guarda, anche le chiese, le religioni cristiane durante i secoli tentano di sterminare totalmente i loro nemici. Per esempio il papato, qui c'è la data di un anno, il 1211, nel 1211 il papato mette sui roghi più di 80 valdesi colpevoli che erano protestanti, e questo in una sola città di Strasburgo, e iniziano così secoli di persecuzione contro i protestanti. Che se non si fossero date alla macchia, alla clandestinità, cosa profetica della tribolazione che viene per noi, sì, questi protestanti sarebbero stati fatti sparire completamente, perché anche i loro bambini a volte venivano uccisi. Mm-hmm. Ho letto articoli, prendevano, li sbattevano contro le pareti e uccidevano i bambini, perché non volevano rinnegare la fede protestante, sottomettersi a papà, dice, uccidiamo tuo figlio se non ti sottometti, e uccidevano i figli davanti ai protestanti. Comunque Papa Innocente VIII, apparentemente io non direi troppo innocente, e fa una bolla papale per comandare il totale sterminio dei valdesi. Studiare bene la storia e vedere di quale mostruosità portano le false dottrine scritte da religiosi di qualsiasi religione. Va bene, grazie a Dio per i religiosi sinceri, dolci, ma ce ne sono stati, caro mio, che erano peggio del diavolo. Comunque una mentalità simile persiste ancora oggi, come ho detto, nell'Islam. C'è questo libro, il Corano, comanda di uccidere tutti i cristiani ed ebrei, chiamati miscredenti, che non sono disposti a diventare schiavi di Allah e schiavi degli islamici. Uccideteli se non si sottomettono come schiavi. E quindi se questi qua prendono potere nel mondo, questo è quello che aspetta il mondo. Grazie a Dio che viene Armageddon e gli spiegheremo noi un paio di cose a questi qua. Comunque, leggi testualmente cosa dice il Corano, e lo devo citare cosa dice il Corano, perché uno che ascolta questo messaggio dice, questo è impazzito. Il Corano è un libro di pace. Certo che parla di pace, però la pace viene annullata dalla violenza che viene comandata. Andiamo. Corano, Sura 8:12. Getterò
il terrore nei cuori dei miscredenti. Colpiteli tra capo e collo. Colpiteli su tutte le falangi.
Quindi chi sono il terrorista qui è Allah. Non sono i terroristi. Il vero terrorista è Allah. Dice, getterò il terrore nel cuore dei miscredenti. Chi sono? Cristiani, giudei, eccetera. Va bene? Quindi il terrorista è Allah. E mi dice che è il libro di pace. No, caro. Corano Sura 6, 152. Cosa dice? Un musulmano?
Un musulmano può uccidere ogni persona che desidera se è per giusta causa.
E chi decide se è giusta causa? Tu mi hai guardato storto? In Pakistan c'è una donna che è condannata a morte, che adesso la stanno liberando, però condannata a 2 gradi di giudizio, terzo grado invece l'hanno perdonata, si vede al terzo grado ragionano un po'. Perché? Perché ha litigato con un'islamica, e questa qui ha litigato nel nome di lei nel nome di Gesù, quell'altro nel nome di Maometto, l'ha accusata, e in Pakistan vincono sempre i musulmani, e loro l'hanno condannata a morte a 2 livelli di giudizio. Al terzo livello l'hanno detto no, non è il caso di ucciderla, va bene? E adesso gli estremisti islamici dicono uccideremo i giudici che l'hanno perdonata. Ma si può ragionare questa gente qui? Si può ragionare? Capisce perché deve venire Armageddon?
Sì.
Grazie a Dio per le profezie che ci mostrano cose invece completamente, diametralmente diverse riguardo a questo che abbiamo appena detto. Isaia 49, 22 e 26, cosa dice riguardo non solo gli islamici ma tutti quelli che vogliono distruggere il popolo di Dio? Così parla il Signore Dio.
Ecco, io alzerò la mia mano verso le nazioni, innalzerò la mia bandiera verso i popoli, ed essi ti ricondurranno i tuoi figli in braccio, ti riporteranno le tue figlie sulle spalle. I re saranno i tuoi precettori, e le loro regine saranno le tue balie. Essi si inchineranno davanti a te con la faccia a terra, lambiranno la polvere dei tuoi piedi. Tu riconoscerai che io sono il Signore, che coloro che sperano in me non saranno delusi. Si potrà forse strappare il bottino al forte? I giusti, una volta prigionieri, potranno fuggire? Sì, così dice il Signore, anche i prigionieri del forte verranno liberati, e il bottino del tiranno fuggirà.
Del tiranno.
Io combatterò contro chi ti combatte e salverò i tuoi figli. Farò mangiare ai tuoi oppressori la propria carne, si inebrieranno con il proprio sangue, come con il mosto. Ogni carne riconoscerà che io, il Signore, sono il tuo Salvatore, il tuo Redentore, il Potente di Giacobbe.
Alleluia, alleluia, grazie Signore. Viene il giorno che queste religioni sapranno che Dio ha messo fine a questi orrori di odio contro odio, vendette contro vendette, ha messo fine nel sangue di Gesù, nella sua parola, nel sacrificio sul Calvario, che ora sostituisce tutti i sacrifici di animali che ancora gli islamici praticano e anche gli ebrei praticano quando possono, quando avranno il Tempio. Comunque, in nessun modo uccidere un animale. Come può uccidere un animale e pagare al nostro posto per i nostri peccati? E stiamo scherzando. Io vado alla stalla, uccido una mucca e lei paga i miei peccati. No, caro, non è così. Quello era un simbolo del sacrificio dell'agnello di Dio, Gesù Cristo, sul Calvario. Va bene? Era un ombra, vai ai Colossesi 2. Era un'ombra del sacrificio di Cristo. Il sacrificio degli animali era un'ombra del sacrificio di Cristo. Ombra, va bene? Colossesi 2, 16, 17.
Colossesi 2, 16, 17. Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere o rispetto a feste o novilunni a sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo.
Amen. E allora grazie Signore per Gesù, il suo sangue, il suo sacrificio.
Alleluia.
Che adesso paga per i nostri peccati. Adesso c'è solo una legge, è arrivata una nuova legge riguardo a Dio che comanda le distruzioni a Canaan. C'è una nuova legge e quella è finita in Romani, cos'era, 10:4, e 10:4 dice la legge è finita in Cristo. Ciao, Cristo è il termine della legge. Adesso c'è una nuova legge, nuovo patto, nuovo testamento. Cosa dice? Matteo 5:38 dice, se, e 39 dice, se non ti percuote una guancia, porgi l'altra. Mm-hmm. Matteo 22:37, ama il Signore tutto il tuo cuore, ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la legge e tutti i profeti.
Amen.
Va bene, è finito, non serve più uccidere le tribù in Canaan. Era necessario, perché se Dio non avesse distrutto Canaan e Sodoma e Gomorra e quella gente lì, Cristo non sarebbe giunto a noi. Perché tutto il mondo sarebbe stato un branco di gay, di omosessuali, lesbiche, transessuali, castrati, eccetera. Va bene? E Dio avrebbe dovuto mandare un altro diluvio universale, un altro Noè. Va bene? E allora per evitare un altro diluvio dice, ok, appena una pera marcisce completamente, prima che contamina tutta la cassa delle pere, distruggo quella pera e distrugge i pagani di Canaan, distrugge Sodoma, distrugge Pompei, va bene, Pompei vicino a Napoli.
È proprio quello che Bruno ha scritto pochi minuti fa, dice, se Dio non avesse fatto tutte queste stragi, oggi noi non saremmo qui.
Esatto.
A chiederci il perché.
Esatto, giusto, non ci sarebbe stato bisogno di chiederci perché semplicemente non ci saremmo stati. Come può un branco di omosessuali, di sodomiti riprodurre, no? Due uomini, due donne che producono, neanche un fico secco riproducono, non possono riprodurre, va bene? È un branco di pervertiti che ha bisogno di Gesù.
Amen.
In Deuteronomio 20 che abbiamo citato all'inizio, Dio dice chiaramente: io faccio questo affinché essi non vi insegnano a imitare le pratiche abominevoli. È chiaramente che Dio ha fatto per proteggere.
Amen, amen. E noi vediamo, guarda, in questo articolo qui c'è un articolo di giornale, ecco, una delle innumerevoli testimonianze di questa nuova legge di Cristo, dell'amore, una legge iniziata col suo sacrificio. E la testimonianza di Suor Leonella. Suor Leonella, che operava in Indonesia, un posto musulmano, è stata uccisa come martire. Mentre moriva, il giornale si chiama JHB Blogspot, mentre moriva Suor Leonella, una dolce cattolica, diceva, il giornale dice, muore la Suor Leonella perdonando i suoi carnefici, dice il giornale. Quindi Dio benedica Leonella. Questa è la legge di Cristo. Dio non va più in giro a distruggere nazioni a Canaan, però se non l'avesse fatto non ci sarebbe stato un Cristo, non ci sarebbe stato un popolo di Dio, non ci sarebbe stato un cristianesimo. Quindi, per cortesia, non ci sarebbero stati neanche gli atei, perché neanche gli atei sodomiti potevano generare, perché omosessuali non possono generare neanche un ateo, niente, possono solo generare perversione. Allora, Signore, aiutaci, Signore. Le sole distruzioni ordinate da Dio erano circostanze eccezionali, va bene, e non c'era altro modo di far questo. Grazie, Signore. Comunque, continuando a leggere la storia biblica, vediamo che in effetti Israele cosa fa? Inizia ad adorare gli stessi idoli, gli stessi demoni pagani, e per questo Israele finisce come i pagani. E Dio cosa fa? Deve punire Israele, toglie la sua protezione, Israele diventa come tutte le nazioni senza Dio della terra, Israele finisce schiavo in Assiria, e Israele viene distrutto da Babilonia, perché è diventato come le nazioni che Dio gli ha detto di distruggere, ma Israele non le ha distrutte completamente, ha lasciato alcuni pagani, alcuni idoli, e dopo questi qui il diavolo li ha usati per contaminarli e sono cascati nella stessa melma, nella stessa fossa dei pagani. E Dio ha tolto la protezione, ed ecco che Israele viene distrutta da Siria, Babilonia, Roma. Poi Israele viene perseguitata dalla Chiesa Cattolica per secoli, e così di seguito fino alle persecuzioni naziste e poi comuniste, e oggi dagli islamici, che poi nel tempo della fine ebrei saranno perseguitati insieme ai cristiani dagli islamici. Già questo è cominciato. Alleluia. Cosa dici, Angela, come ti sembra?
Sì, quindi per causa della disobbedienza sono finiti male, perché dovevano ubbidire e eliminare le nazioni, anche se, come tu hai detto, siamo tutti contro il genocidio, però c'è un momento per uccidere, c'è un momento per perdonare, c'è un momento per amare, c'è un momento per fare la guerra. E Dio sa meglio di noi, non possiamo capire tutte le cose.
Sì, guarda, basta vedere anche il mondo attuale che respinge Dio e che pratica le stesse perversioni, cioè che il diavolo oggi ha convinto il mondo a cambiare le terminologie, i costumi, eccetera, che tutto sta peggiorando. E per esempio il sacrificio dei neonati che si faceva nella Bibbia oggi si chiamano aborti. Prima sì. bruciavano i bambini all'idolo Moloch. Mm-hmm. Oggi li chiamano aborti.
È la stessa cosa.
Cosa fai con il bambino che abortisce? Lo butti nell'immondizia, poi lo bruci, no? È lo stesso. L'adorazione di Baal, il demone del denaro e del materialismo, oggi si chiama commercio, materialismo, borsa azionaria, potere finanziario, bancario. Moloch,
sì.
Che era l'idolo del potere, oggi si chiama politica. Quindi il diavolo ha cambiato i nomi. Poi c'è Astarte. Astarte era un idolo femminile. Era nella Bibbia la dea delle perversioni sessuali, Astarte. Ciò che oggi è conosciuto come pornografia, cioè ben propagandata dalle quelle che chiamo sacerdotesse femminili di Hollywood, e dalla musica moderna che interpretano le perversioni sessuali su palcoscenici, come Madonna, Beyoncé e quel gruppo di possedute lì. E gente famosa in tutto il mondo, adorata da milioni di fans. le vedete fino alla noia in TV, sui giornali, ogni giorno. Va bene, quindi il lupo, il mondo è come un lupo che cambia il pelo, cioè l'apparenza, ma il vizio, cioè la sostanza, cioè la diavoleria rimane. Mm-hmm. È rimasto il mondo altrettanto pagano, adoratore del diavolo e dei suoi idoli, ma non vuole che si sappia, ha cambiato la terminologia, va bene? E questo è il motivo perché Dio ha dovuto eradicare insieme alla nazione di Canaan quello che io chiamo la radice cancerogena di questi spiriti, che sono l'origine, il focolaio di tutti i mali. Va bene, questi tre idoli che ho citato sono come un po' le tre punte del forcone del diavolo. Il diavolo è sempre illustrato da un forcone a tre punte. E sono appunto le tre punte, rappresentano questi tre idoli ingannatori, cioè la perversione del materialismo, il potere è la seconda punta, il terzo punta è il sesso depravato, come pedofilia, omosessualità, di cui alcuni preti purtroppo sono specializzati in queste cose. Va bene che le punizioni del Signore arriveranno anche per loro. Va bene, grazie Signore. Cosa avete capito fino a qui, sorelle?
Abbiamo capito che grazie a Israele che non ha ubbidito Dio, queste pratiche pagane le vediamo anche oggi intorno a noi, solo come tu hai ben spiegato, con altre terminologie. Si presentano come un altro inganno, però è la stessa cosa.
Amen.
Come tu hai detto, l'aborto e Moloch, il materialismo, il potere, la starte, la pornografia,
Gesù,
sono tutte presenti, demoni vecchi che sono qui oggi.
E Gesù ha detto in Matteo 24:37, come i giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo.
Ah, quindi è lo
stesso. Va bene, ci siamo ragazzi,
sì, ci siamo.
Ci siamo e adesso ormai il mondo è nella melma più profonda, va bene? Guardiamoci intorno a questa profezia, come fu il giorno di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, Matteo 24:37, è adempita. Assicuriamoci noi di non caderci.
Amen.
Cerchiamo di non ascoltare solamente il mondo, cioè quello che io li chiamo prestigiatori, maghi della politica, dei media, sono lì a ipnotizzare le masse. Non dobbiamo nutrirci col biberon del latte artificiale che... Capito? La verità del mondo è un latte artificiale, non è il latte di mucca, non è il latte di Dio puro. La verità del mondo della televisione sono bugie, politiche zuccherate di un mondo utopico che è sempre domani. Matteo Renzi, fra 20 anni l'Italia sarà come la Germania. Dio ci liberi dalla Germania di oggi, figuriamoci domani fra 20 anni.
Sì.
Germania ha già fatto 2 guerre mondiali, le ha provocate. Va bene, che cosa vuoi avere, cosa vuoi diventare come la Germania? Signor Matteo Renzi, per cortesia, rimanga Matteo, non ammattito, rimanga Matteo, per favore. Ah, Signore, quindi queste televisioni, questi ipnotizzatori conducono i popoli ciechi del mondo, dove li conducono? Alla fossa, e ormai è irrimediabile, e ormai... hanno passato il punto di non ritorno, ormai è così. Vai a convincere gli europei a seguire Gesù. Va bene, guarda, il mondo è talmente pronto al ritorno di Gesù come i giorni di Noè. Guarda, qui ho messo qui sei notizie di giornali che mostrano la situazione del mondo oggi. Va bene, fatevi coraggio, questo è solamente per gente con lo stomaco forte.
Oh no.
Va bene? E questo voglio mostrare perché Dio ha eliminato i focolai di infezione, va bene? Come le nazioni di Canaan, va bene? Il cancro che si spargeva. Cosa fa il dottore quando c'è un cancro doppio, triplo e quadruplo nella gamba? Deve tagliare la gamba. Il Signore ha tagliato Sodoma e Gomorra, ha tagliato Canaan. Canaan era come Sodoma e Gomorra, va bene? Sacrificavano bambini, si bevevano sangue, eccetera. Va bene? Dio ha detto la coppa sarebbe stata piena. Cioè, ad Abramo gli ha detto in Genesi 15 che la coppa della malvagità dei cananei non è ancora piena. Però quando è uscito Mosè dall'Egitto era più che piena. Va bene? Guarda, leggi questi giornali. Guarda, il primo è News Lego, un giornale. Questo qui dicevo per quelli che sono forti di stomaco. Va bene, questo mostra perché Dio distrugge il male all'origine.
Accosta l'auto per aiutare un amico in difficoltà. Ventunenne stuprata e uccisa a sassate da una gang.
Da una gang. Cioè questa donna vede che sta picchiando un uomo, si ferma per un suo amico, insomma, e la violentano e la uccidono. Cioè no, violentarla non è sufficiente, devono anche ammazzarla.
Aiaia.
Va bene. Il messaggero cosa dice? Secondo il giornale.
Attira un bambino di 10 anni, poi lo violenta in casa e ne fa a pezzi il corpo.
Ok, questo è il mondo di oggi. Okay. Giornale UNICEF Report, questo è l'UNICEF, è un ente dell'ONU. Cosa dice?
Bullying and school violence affect 15 million young teens.
Quindi la violenza nelle scuole, questa è l'UNICEF, l'ONU, dice la violenza nelle scuole, il bullying, e dice causa problemi a 15 milioni di adolescenti. Quarto giornale, Viaggi News, cosa dice?
Mamma decapita la figlia di 8 mesi insieme all'amante.
Il motivo? Ha detto che ci disturbava. Questo è il titolo del giornale. Quindi decapita la figlia di 8 mesi perché doveva stare a letto con l'amante. Cioè il mondo ormai non si riconosce più. Leggi quest'altro giornale, Libero, italiano. Pedofilo?
Pedofilo stupra bimba di 2 anni e la filma. Stupra e filma per 30 volte una bimba. Il giudice, scioccato, guarda il video e abbandona il tribunale profondamente turbato.
Cioè il giudice non ha potuto neanche dare la sentenza immediatamente, ha dovuto prendere fiato, perché 30 volte l'ha stuprata e filmata a una bambina di 2 anni. Ma io l'attaccherei a un albero per i pollici dei piedi, per metterla in maniera diplomatica. E poi così dice il messaggero.
Violenta la figlia di 1 mese. I giudici lo condannano a 244 anni di carcere.
Nel Vecchio Testamento si risparmiavano i soldi di tutto questo carcere.
Erano lapidati.
Nel Vecchio Testamento non stanno a perdere tempo. Ma sai, oggi nelle carceri, specialmente le carceri scandinave, sono lì, hanno televisione, telecomando, mangiano, bevono, cioè perché lo sono evoluti. E caro mio, è perché i carcerati guardano la televisione, cioè... Ora, ci sono carcerati ingiustamente che non li metterei neanche dentro. Però uno così. Questi sono dei piccoli esempi di dove porta il mondo dei peccati di Canaan, un mondo senza Dio. Ma il mondo di oggi non ha scusa, perché il mondo è stato evangelizzato e il mondo ha respinto Cristo.
E purtroppo non sono casi rari, si leggono tutti i giorni nei giornali.
Gli adi attaccano Dio, va bene? E vogliono avere il diritto di uccidere gli altri, vogliono avere il diritto di giustiziare, imprigionare e mettere a morte certi animali. Però Dio questo diritto non glielo vogliono. Dio non può distruggere Canaan. Loro possono sganciare bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, cioè questo possono fare. Loro possono fare guerra atomica, la gara alle atomiche, e fra poco li useranno. E loro possono fare quello. Dio però non può fermare un cancro. Perché dicono non è cancro, è omosessualità. Guai a quelli che chiamano luce tenebre e che chiamano bene il male. Guai, dice il Signore. Così Isaia capitolo 5, mi pare. Comunque, questi atei, il mondo ateo vuole avere il diritto di fare guerre contro nazisti, comunisti, Pol Pot, islamici estremisti, eccetera. Il mondo vuole il diritto di fare la guerra giusta, Dio non lo può fare però. Quindi queste leggi usate nella Bibbia migliaia di anni fa, va bene, erano necessarie in un mondo che era basato non per volontà di Dio, ma usava queste pratiche, per esempio lo schiavismo, distruzione di intere guerre, e nella Bibbia ne parla, e limitatamente erano accettate, ma il mondo era quello che era. Quindi gli atei applicano queste vecchie pratiche, va bene, nel mondo progredito di oggi, e incolpano Dio che le ha usate nel Vecchio Testamento, ma nel mondo moderno usano ancora queste pratiche. Va bene? Gloria a Dio che finalmente è arrivato Gesù, è finito la legge, è finito, grazie Signore. Comunque, una domanda che faranno quando evangelizzate, un'altra domanda per attaccare Dio, diranno: ma come Dio punisce uno che non conosce la Bibbia, uno che non conosce Cristo, uno che non conosce la legge, e Dio li punisce così?
Va bene.
Quindi se uno non conosce la Bibbia è giusto condannarlo? Che sai, gli atei, specialmente gli satanisti, ripeto, la maggioranza dei satanisti non sanno di esserlo, sono stati riempiti della dottrina satanica, non sanno però sono.
Sì.
Bene, uno che non conosce Cristo, che non conosce Dio, uno che è come nel Vecchio Testamento, chi conosceva Cristo? Nessuno. E com'è che Dio fa giudicare quelli? E quelli delle giungle, un selvaggio della giungla che non ha mai visto un uomo bianco, tantomeno la Bibbia, come fa Dio a giudicare questa gente? Come fa Dio a giudicare un omosessuale? I sodomiti non conoscevano Cristo. Va bene, quelli prima del diluvio. Bene, Dio risponde a questa gente. Io ho chiesto il Signore delle Scritture e qui ce ne sono alcune molto potenti, credo. Romani 1, 19, 21. Romani 2, 14, 15. Cominciamo con Romani 1, 19, 21. A 21.
Poiché quel che si può conoscere di Dio è manifestato in loro, avendolo Dio manifestato loro.
Cioè ai pagani, no?
Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Romani 1, 19 a 21. L'altro, Romani 2, 14 a 15.
Grazie.
Infatti, quando dagli stranieri, che non hanno legge, adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi, che non hanno la legge, sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza. Romani 2, 14 a 15.
Quindi sta dicendo qua che Dio ha messo la legge nei cuori. Cioè, non mi viene a raccontare che il peggiore mafioso del mondo, il peggior cannibale, il peggior nazista, quello che ti pare, non ama i suoi figli, la sua amante. Cioè, Hitler è innamorato di questa, aveva un amante che l'ha sposato il giorno che si sono suicidati.
Dice, che romantico.
Non ho più niente da perdere, prima di accendere la benzina ti sposo. Ha fatto così Hitler. Come si chiamava?
Dimenticato. Eva qualcosa.
Eva Braun. Eva imbrogliata. Cioè non mi veniva, Hitler amava questa donna. Va bene, i peggiori mafiosi del mondo amano i loro figli, amano gli amici. Va bene, danno la vita per difendere un amico, un altro mafioso peggio di loro. E Stalin, lui amava sua madre. Stalin, che ci credi o no, andava a visitarlo, la mamma, sai cosa gli diceva Stalin, la mamma di Stalin gli diceva: promettimi una cosa, tu non sei colpevole di aver ucciso lo zar e i suoi bambini che sono stati uccisi. Fa: no, io no, diceva, no, io non l'ho fatto, infatti l'ha fatto fare ai suoi tirapiedi. Capito? Lui rispettava la madre. Cioè, cosa voglio dire? Che la legge di Dio è scritta nei loro cuori.
Sì,
non mi venire a dire tu che non sapevi che non dovevi violentare i bambini, non sapevi che non dovevi violentare quella donna e poi ammazzarla, e non conoscevi la legge. Come? Tu violenteresti, ammazzeresti tua madre? Non credo. Ti piacerebbe che uno violente ammazza tua sorella, tua moglie?
No.
Non credo. E allora la legge è scritta nel tuo cuore.
Sì.
Infatti
sì.
La legge nel Vecchio Testamento era: quello che fai ricevi, occhio per occhio, dente per dente. Poi è arrivato Gesù e ha detto: legge superiore, amare i nemici. Gloria a Dio. Ma la legge di Dio, va bene, era scritta nel cuore, è scritta nel cuore di tutti. Il peggior criminale, il peggior serial killer ama i suoi figli, lui li ama. E come? Le difende. Avvicinati a una orsa derubata dei suoi piccoli. Ti sfascia tutto. magari un'orsa anche magari violenta, però i piccoli se li protegge. La legge di Dio è scritta nel cuore. Va bene, gloria al Signore. E con questo credo che questo messaggio, spero che vi sia di aiuto, cari fratelli, come lo è stato per me, perché mentre lo preparavo ho detto, wow, guarda qui quante cose il Spirito Santo sta rivelando qua. Mm-hmm. E prego e spero che questo possa aiutarvi per spiegare alle pecorelle perché Dio ha dovuto ordinare la distruzione di nazioni idolatre di Canaan. Ordine che è assolutamente isolato, dato solo riguardo a una nazione, Canaan, per lo spazio di 24 anni. Cioè da Giosuè capitolo 1, ho controllato, da Giosuè capitolo 1 alla sua morte, che è avvenuta in Giudici capitolo 2, ecco gli anni sono 1451 a 1425, 24 anni, solamente questo è lo spazio che Dio ha ordinato alla distruzione, indispensabile perché Israele potesse sopravvivere, dal 1451 al 1425, va bene? Da Giosuè 1 a Giudici 2. Ho controllato, cioè tutte queste guerre che Dio ha ordinato, 24 anni, lo spazio neanche di una generazione, meno, va bene? Perché cosa fa in Giudici capitolo 2? Arriva l'angelo del Signore, sgrida Israele perché ha disubbidito il comandamento in Giudici 2, e questo è 24 anni dopo che sono cominciate le guerre. Quindi Israele già in Giudici 2 comincia a disubbidire e dice no, è troppa fatica a distruggere tutta la nazione, è meglio stare qui, grattarsi lo stomaco, ci sediamo su una panca e facciamo canzone la domenica mattina. Ah sì? Eh sì, e gli idoli, guarda, sai, noi siamo amorevoli, noi amiamo tutti, come dice anche Papa, dobbiamo amare tutti qua, amiamo anche gli idoli. Ah sì? Ah sì, e diavolo userà quegli idoli perché voi li riceviate, li adoriate e verrete distrutti come le nazioni pagane che adesso sono state distrutte. E per buona misura la legge del Vecchio Testamento è comunque terminata, abbiamo detto, va bene?
Alleluia.
Romani 4:10.
Cristo è la termine della legge.
Alleluia. Con la venuta di Gesù che muore sul Calvario, abbiamo detto, lui offre la totale salvezza e il perdono al prezzo di cosa?
Al prezzo solo di chiederlo,
gratis, sì. Va bene, se sei musulmano devi digiunare 40 giorni all'anno, e dalla sorgere del sole al tramonto, e se abiti in Scandinavia che il sole sorge alle 5 del mattino e tramonta alle 3-4 del mattino, cioè quindi c'è un'ora di tenebre, quindi fai 23 ore di digiuno. Quindi c'è, cioè, tutta una regione di opere, e quindi questo, quell'altro, con le tue opere. Non esiste un musulmano al mondo che sa di essere salvato, perché le sue opere non sa mai se bastano.
Sì, sì, è vero.
C'è solo una scorciatoia. E Maometto dice, se tu ti suicidi uccidendo nemici, vai direttamente da Allah, dove ci sono 70 vergini pronte, si annoiano notte e giorno e ti stanno aspettando.
Questa è la scorciatoia.
Scorciatoia.
Per noi è Gesù.
Capito.
Gloria a Dio.
Invece no, perché tu cominci ad ammazzare gente, i tuoi peccati sono perdonati, e per quale motivo tu commetti 100 adulteri però ammazzi uno e sei perdonato? Ma stiamo scherzando? Va bene, ci vuole, invece lì ci sono dei peccati che, guardiamoci in faccia, non c'è niente che possiamo fare per essere perdonati. Perché c'è un comandamento che Dio disse ad Adamo ed Eva: se mangiate questo frutto morirete. Non dice se mangiate frutto, beh, basta che fate un po' di bene, 4 soldi qui, 4 soldi là, aiutate una vecchietta, tutto a posto. No, morirete. Non c'era modo di evitare la morte. Genesi capitolo 2, 3 dice: mangiate questo frutto, siete morti. Genesi 2. Va bene? E quindi non è sufficiente fare buone opere, ricevi una corona, ricevi benedizioni, sarai la sposa di Cristo, tutto, ma c'è una pena capitale da pagare, la morte. Ecco, questo spiega, c'è gente che non capisce perché è Calvario, perché Dio deve uccidere suo figlio, perché Dio deve assassinare suo figlio, che Dio è... Gesù si è sacrificato per pagare per al nostro posto un conto di morte che noi non potevamo pagare. Perché? Perché se paghiamo il conto e moriamo, noi non risuscitiamo. E allora ci vuole un Dio che scende dal trono, viene qua e deve diventare uomo. Perché? Perché se non diventa uomo non può morire. Ecco le due nature del corpo di Cristo che molti non capiscono. Capisci? Deve diventare uomo, deve diventare mortale, deve diventare debole, deve indossare un corpo di morte che può morire. Perché? Perché deve pagare un conto, quello è il conto, deve morire. E se non ha un corpo umano non può morire. E allora muore. Però non muore, perché? Perché risuscita, perché lui è anche Dio, guarda caso. E il diavolo gli ha preso un colpo e un controcolpo e sta ancora prendendo colpi. Ha detto, la caspiterina, io ammazzo il Cristo, lo metto in croce, tutto questo mi risuscita! Non vale! Regista, direttore del cielo, tu mi hai imbrogliato! E certo che ti ho imbrogliato! Infatti in 1 Corinzi 2 dice Paolo, se i principi del mondo, col principe capo Satana, se i principi del mondo avessero saputo, capito, che crucifiggendo Cristo si tiravano la zappa sui piedi, si sparavano sul piede, come dicono gli inglesi, non avrebbero ucciso il principe della gloria.
Amen.
Va bene, quando il diavolo è... come è risuscitato? Ma come? Abbiamo sbagliato tutto. Non dovevamo crucifiggerlo, dovevamo lasciarlo in pace. Bravo.
Amen.
Per questo che le profezie del Vecchio Testamento che parlavano della risurrezione erano abbastanza celate, parabole. Il diavolo non le ha mai capito. Il diavolo ha una mente carnale, non capisce la Bibbia, il diavolo. La imita, la predica male, ma non la può capire perché non ha lo Spirito Santo. Va bene, ma neanche i profeti la capivano. Perché? Perché il piano di Dio era di imbrogliare il diavolo. Se il padrone di casa avesse saputo quando veniva il ladro, si sarebbe preparato, non avrebbe permesso che la sua casa fosse derubata. Quindi il diavolo non sapeva niente, il diavolo non capisce niente. Capisci più te che il diavolo. Il diavolo ha la sua super intelligenza di arcangelo, ma Bibbia, profezie, spiritualità non capisce un fico secco lui, capisci di più tu. Alleluia.
Amen. E così si annullano quelle accuse degli atei che dicono Dio è crudele. Proprio con questo sacrificio che Dio ha dato il suo figlio, la cosa più preziosa che aveva per salvare quegli atei, ha mostrato il suo amore. Non niente crudeltà, solo amore.
Gloria al Signore. Quindi, se adesso mi ha cambiato, grazie che ogni tanto predico un po', devo prendere il fiato. Quindi riceviamo Gesù e la sua potenza. Amen. Che ci pulisce da ogni peccato, senza sacrifici ebrei, senza sacrifici del Vecchio Testamento, senza sacrifici islamici, senza ammazzare animali, tanto meno uccidere i miscredenti. Gesù ci pulisce da ogni peccato grazie a un liquido che pulisce tutto, si chiama il sangue di Cristo.
Sì.
E quindi... poi ci fa un regalo che è sceso dal cielo il giorno della Pentecoste, il regalo dello Spirito Santo, che è una potenza che entra, ci pulisce dai peccati, ci dà la vita eterna, va bene, e gli atei, i satanisti ci scusino se questo è poco, cioè barattare tutta la nostra immondizia e dei nostri peccati in cambio del regno dei cieli. Pensa un po'. Il più grande affare mai compiuto non è quando trovi una macchina a poco prezzo, una casa a metà prezzo, o vinci la lotteria, un sacco di soldi. Uno in America pochi giorni fa ha vinto una lotteria, 1,5 miliardi di dollari, 1.500 milioni di euro. Il più grande jackpot mai vinto. Che ha vinto? Sì. Dovrà morire.
Sì, cosa ha vinto?
Quanto è grande? Quanto grande si farà la bara? Dora? Marco 8, 34 a 38. Quanto grande sarà la bara per mettere dentro 1,5 miliardi di dollari? Quanto grande deve essere questa bara? E che te ne fai di vincere il mondo? Dora, ce l'hai? Shoot.
Marco 8, 34 a 38. Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la vita sua per amor mio e del Vangelo la salverà.
E cosa giova?
E che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo?
E vince la lotteria?
E perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli.
Gloria a Dio.
Amen.
Alleluia.
Amen. Grazie,
ho
Gesù.
Finito.
Grazie Signore. Amen.
Ho finito e sono finito.
Non ancora, aspetta. Alleluia. C'è ancora da fare.
Senti, abbiamo, fine del messaggio, gloria a Dio, abbiamo Amen. La preghiera.
Sì, andiamo alla richiesta di preghiera.
Perché andiamo qualità, non quantità.
Amen. E ringraziamo Gesù per questo messaggio che lo so che nel passato abbiamo risposto velocemente, però oggi sono usciti fuori nuovi aspetti, nuovi punti, nuove risposte per i fratelli, quindi speriamo che vi sarà di aiuto. E ascoltiamo un canto e poi andiamo alla preghiera, facciamo una pausa.
Sì, così prendiamo fiato, così tu ti riposi un po', Angela.
Ok, grazie. Ascoltiamo il canto Fede.
Sei in un Cena.